Vogliamo aprire la Bibbia nel Nuovo Testamento, in particolar modo nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Galati, e leggiamo insieme i primi cinque versetti del capitolo 3. Galati, capitolo 3. I primi cinque versetti. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose invano, seppure è proprio invano. Colui dunque che vi somministra lo spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Bene, leggiamo fin qui la parola del Signore. Come sapete, non è sempre facile stabilire dove Paolo completi un ragionamento, un discorso e ne introduca uno nuovo, un nuovo argomento. Tuttavia, il versetto che abbiamo considerato, questo capitolo, e in particolar modo dal versetto 1, ci fa comprendere che Paolo sta iniziando un nuovo argomento, un nuovo ragionamento. Tra l'altro, proprio il versetto considerato domenica scorsa, il versetto 21 del capitolo 2, costituisce chiaramente una conclusione su quanto detto a proposito della giustificazione mediante la sola fede e sulle implicazioni che qualunque comprensione diversa del Vangelo ha. Cioè Paolo ha detto al versetto 21 del capitolo 2 che chiunque insegni che la nostra giustificazione, cioè il nostro essere dichiarati giusti al cospetto di Dio, si può fondare su qualcosa di diverso o su qualunque cosa da aggiungere alla fede in Cristo, chiunque insegni questo vanifica, contraddice, annulla, nega, sopprime il valore e l'efficacia della morte vicaria di Cristo. Chiunque dice, insomma, che la nostra salvezza non dipende da Dio che ci dona la fede in virtù del sacrificio di Cristo e per la sua giustizia che ci viene imputata attraverso la fede, ma chiunque insegna che noi siamo salvati credendo in Cristo, ma oltre alla fede in Cristo bisogna aggiungere qualcos'altro, qualunque altra cosa, dice l'Apostolo Paolo, chi dice così, chi insegna così, sta sminuendo la morte di Cristo. Cristo è morto inutilmente. Se la giustizia si ottiene mediante la legge. Per questa ragione Paolo si era permesso di rimproverare pubblicamente perfino Pietro, il primo degli apostoli, era stato rimproverato da Paolo, perché nessuno, nemmeno a Pietro, era permesso spostare una sola virgola dell'insegnamento del Vangelo. Il Vangelo è uno, rivelato pienamente e immutabile nella storia. Questo sta dicendo Paolo. Ma qualcuno potrebbe domandare: come mai? Che cosa è successo dopo? Come la prese Pietro? il fatto di essere stato rimproverato pubblicamente da Paolo. Ora, perché Paolo ha parlato di questo rimprovero che rivolse a Pietro, di cui leggiamo nel capitolo precedente? Ne ho parlato a lungo e non starò qui a ripeterlo. Ma il fatto che Paolo abbia fatto riferimento alla riprensione pubblica e che non ci dice come si concluse la vicenda non significa di certo che ci fu tra Pietro e Paolo una separazione e un litigio. Alcuni teologi l'hanno intesa in questo modo, ma per molte e per varie ragioni possiamo affermare che non fu così. L'apostolo Paolo si riferirà più avanti in altre epistole scritte dopo l'epistola ai Galati a Pietro in modo molto rispettoso, riconoscendo la sua autorità e riconoscendo la sua ortodossia, cioè il fatto che predicasse e vivesse davvero il Vangelo. Nell'epistola ai Corinzi, per esempio, si parla di Pietro come un che viene scritta dopo l'epistola ai Galati, si parla di Pietro come eredità di tutti quanti i credenti. Più avanti nell'epistola ai Corinzi, quando Paolo parla della risurrezione, dice che Cristo apparve a Pietro e che lo stesso Vangelo che lui, che gli altri apostoli predicavano, era il Vangelo che lui stesso predicava. Potete leggere questo in Prima Corinzi 15:5. Se avete letto le lettere di Pietro, sapete che a un certo punto Pietro dice di Paolo, lo chiama definendolo il caro fratello Paolo, il quale scrive cose che Pietro stesso paragona alle altre scritture. Quindi, in particolar modo, e questo è soltanto un versetto, quello che voglio leggervi, in Prima Corinzi, al capitolo 15, il versetto 11, Paolo si esprime così: «Sia dunque io, Paolo, siano dunque loro, gli altri apostoli, così noi predichiamo e così voi avete creduto». Cioè, tutti gli apostoli predicano e predicavano lo stesso Vangelo. Paolo quindi non ha alcun disaccordo teologico con Pietro, perché i loro principi sono identici. La loro contesa, o la ragione della contesa tra Paolo e Pietro, è stata semplicemente, riguardava un punto, riguardava l'incoerenza che l'apostolo Pietro mostrò nell'applicare praticamente il Vangelo della giustificazione per grazia mediante la sola fede. Paolo non rimprovera a Pietro che predicava cose diverse da lui. Paolo in quell'occasione rimproverò a Pietro il fatto che si comportasse o che si era comportato in modo diverso da quello che predicava. Rimprovera l'incoerenza e rimprovera una applicazione sbagliata dello stesso Vangelo. E dovete sapere proprio questo, che questa è una della l'area nella quale molte chiese differiscono. Il problema spesse volte non riguarda la teoria. Noi possiamo essere d'accordo, o molte chiese possono essere d'accordo perfettamente sulla teologia trinitaria, perfino sulle implicazioni delle dottrine della grazia, e insegnare esattamente le stesse cose, avere delle confessioni di fede molto simili, ma poi a livello pratico ci si comporta in modo molto diverso. Ed è lì il problema. È il modo in cui la verità non solo è compresa, ma come è vissuta, che fa la differenza. E questo ci insegna una cosa, e adesso comincerò a predicare, questa è soltanto un'introduzione, credo importante e doverosa. Questo ci insegna una cosa, che non soltanto dobbiamo fare attenzione a quello che crediamo, ma dobbiamo fare attenzione al modo in cui viviamo quello che crediamo. È questa la vera differenza, spesse volte, tra il cristianesimo autentico e il cristianesimo nominale. Le forme della pietà. Molta gente crede le cose giuste e appare corretta, ortodossa. E poi invece il modo in cui viene applicata la verità, che spesse volte viene addirittura negata la verità stessa da un'applicazione sbagliata, come aveva fatto Pietro. Pietro negava la verità del Vangelo con il suo comportamento. Una lezione importantissima. Detto questo, Paolo ormai ha concluso con Pietro, adesso Paolo si rivolge ai Galati e ritorna a rivolgersi ai Galati con parole molto aspre e di rimprovero. Torna a rimproverarli. Come abbiamo visto, questa è un'altra cosa. Io credo che nessuno metta in dubbio che Paolo amasse questa chiesa e queste chiese e questi fratelli. Nessuno mette in dubbio che Paolo abbia dato la sua vita per queste chiese. Eppure si rivolge a loro in modo aspro e duro. Lì dice loro, si rivolge a loro con delle parole che davvero possono essere giudicate offensive. E questo ci dovrebbe far riflettere sul vero amore e su quello che è soltanto apparenza e finzione. E non dovremmo mai pensare che siccome qualcuno si permette di rimproverarci o di correggerci o di dire delle cose che noi non vorremmo sentirci dire, non ci ama. Dovremmo considerare le motivazioni che spingono quelle persone a dirci certe cose. E Paolo si rivolge ai Galati usando parole dure non perché li odia, ma proprio perché li ama. Questo la dice molto lunga a proposito di una gran parte della predicazione contemporanea nelle chiese, dove si pensa che i discorsi buoni e belli sono quelli che ci fanno stare bene, ci rilassano e ci fanno... E invece discorsi che sono duri e aspri spesse volte sono rifiutati e si sollevano immediatamente dei dubbi e dei pensieri malvagi intorno al predicatore. Probabilmente questa persona si è svegliata male, probabilmente qualcuno gli ha fatto qualche torto e adesso se la prende con noi e sta scaricando le sue frustrazioni su di noi. Chissà se i Galati l'hanno pensato questo, se l'hanno pensato hanno sbagliato, perché Paolo, proprio perché li amava, parlava così. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi dinanzi ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Paolo è duro, non è politicamente corretto, perché è davvero preoccupato e allo stesso tempo arrabbiato. Il suo scopo non è quello di essere popolare presso i Galati, ma quello di istruirli per la loro salvezza. Paolo non è un populista o un imbonitore, una persona che cerca di accattivarsi le simpatie della gente. Paolo è un predicatore del Vangelo, un predicatore della verità, e usa tutti gli argomenti possibili che sono a sua disposizione proprio per persuadere queste chiese che stavano sbagliando. Usa argomenti che riguardano la loro esperienza, usa argomenti tratti dalla scrittura, userà argomenti tratti dalla logica, lo vedremo nelle domeniche successive. Ma prima di esaminarli, lasciate che mi soffermi questa domenica, e per una domenica soltanto, sul primo versetto del capitolo 3. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi dinanzi ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Paolo esprime tutto il suo stupore, la sua meraviglia e la sua preoccupazione nei confronti di questi credenti. Paolo è colmo di meraviglia, preoccupato per questa, per la loro condizione, e probabilmente perfino deluso e frustrato. È come se stesse dicendo: da voi proprio non me lo aspettavo. E apostrofa pesantemente quelli che aveva prima chiamati fratelli. Al versetto 11 del capitolo 1 Paolo li chiama fratelli: vi dichiaro fratelli che il Vangelo da me è annunziato. E adesso a quelle stesse persone che ha chiamato fratelli dice: voi siete insensati. Che vuol dire sta parola? Anontos. Questa parola, vedete, è una parola molto offensiva, perché non ha a che fare con la malattia mentale o, che so, la deficienza di facoltà mentali. In altri termini, non dice: poveretti, siete persone poco intelligenti, ma non ci possiamo fare niente, la natura vi ha fatti così. Non sta dicendo neanche: siete dei poveri malati, siete dei poveri pazzi, no? Quindi che cosa possiamo farci? Paolo sta utilizzando questa parola, che nel Nuovo Testamento ogni volta che viene utilizzata, potete leggerlo in Luca 24-25, in Romani 1-14, in Prima Timoteo 6-9, in Tito anche al capitolo 3, il versetto 3, ogni volta che si usa questa stessa parola anontos, tradotto insensati, descrive l'attitudine del cuore, una disposizione della mente verso ciò che è malvagio, che è contrario alla volontà di Dio, in opposizione alla verità. Quando Gesù si rivolge ai due sulla via d'Emmaus, che si lamentano del fatto della loro delusione, al versetto 25 del capitolo 24 di Luca dice, Gesù gli dice: insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose, versetto 25 di 24, o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, le cose che ha detto Dio, la parola di Dio, voi non la ricevete, il vostro cuore è malvagio. Il vostro cuore è malvagio. Vi opponete alla verità. Non siete malati o ignoranti. Siete semplicemente moralmente perversi. Questo sta dicendo Paolo. Perché vedete, la mente e il cuore malvagio vanno di pari passo. Nel Salmo 14... il Salmo 14 al versetto 1 è scritto: lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Quindi il cuore e la mente sono profondamente legati nell'opposizione a Dio e nell'affermazione dell'ateismo, in questo caso. E nel caso dei Galati sono insensati perché non comprendono e non ricevono e non mantengono la verità del Vangelo. E dice Paolo: voi siete insensati, chi vi ha ammaliati? Questa parola si riferisce a una sorta di incantesimo, chi vi ha stregati. È quella di una condizione in cui si perde la lucidità. Noi oggi magari useremmo un altro termine, useremmo il termine, che so, useremmo la parola plagio, no? Chi vi ha plagiati. Ma in realtà questa parola ha a che fare proprio con la perdita della lucidità, dell'incapacità di discernere il bene e il male, l'incapacità di di distinguere, di essere criticamente sani. È una vera e propria maledizione nella quale si cade. Nel libro del Deuteronomio, al capitolo 28, il versetto 28, Dio preannuncia le maledizioni che sarebbero cadute se il suo popolo si fosse sviato da lui. E una delle maledizioni è questa: il Signore ti colpirà di follia, di cecità e di confusione mentale. Cioè tu perderai la capacità di vedere chiaramente le cose. Non capirai più cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è bene e cosa è male, cosa è bianco e cosa è nero. Sotto una specie di incantesimo, sotto una specie di magia. Ecco, questo è il senso. Chi vi ha imbambolati, chi vi ha stregati, chi vi ha ammaliati? E per Paolo è assolutamente inconcepibile che coloro che erano stati da lui evangelizzati si fossero rivolti ad altri insegnamenti. Sarà stata anche colpa sua? Probabilmente da questa vicenda Paolo imparò una lezione importante. Era andato in queste chiese e aveva predicato il Vangelo nella forma più pura e positiva. Aveva detto della necessità di credere in Cristo, aveva parlato del perdono pieno che noi abbiamo mediante la fede in Cristo. Però, molto probabilmente, questo era stato il suo errore, non aveva messo in guardia queste giovani chiese contro le perversioni del Vangelo. In altri termini, aveva detto il sì, sì, ma non aveva detto il no, no. Cioè aveva definito che cos'è il Vangelo, ma non aveva spiegato loro che esistevano forme sbagliate di fede. E queste persone magari avranno pensato che chiunque parla di Gesù Cristo, chiunque parli di Gesù, dice la verità, dice cose buone, è degno di essere creduto. E se viene qualcuno che mi ha parlato di Gesù Cristo in un certo modo e poi ne viene un altro e mi parla di Gesù Cristo in un modo leggermente diverso, ma in fondo non fa differenza. Paolo probabilmente aveva sbagliato con questi Galati in questo senso. Non li aveva, come dire, vaccinati contro l'errore. Sapete che cos'è il vaccino? È l'inoculazione di una piccola porzione della malattia, diciamo, in modo che il corpo possa fare gli anticorpi e reagire alla malattia stessa. Paolo aveva parlato positivamente del Vangelo, aveva annunciato Cristo, ma probabilmente non aveva speso tempo nel dire che non avrebbero mai dovuto, per nessuna ragione, abbandonare l'insegnamento così come lui gliel'aveva dato. Erano arrivate altre persone, parlavano dello stesso Cristo o un Cristo che sembrava simile a quello di Paolo, e i Galati l'avevano ricevuto. Ma Paolo si fa questa domanda: guardate quante domande ci sono nell'epistola ai Galati, domande spesse volte retoriche. Paolo dice: chi vi ha stregati, chi vi ha ammaliati, chi l'ha fatto, in mano a chi siete caduti e chi li aveva portati in questo stato i Galati, come avevano potuto cedere e pensare di mutare opinione rispetto a quanto udito da Paolo. Erano state certamente persone che l'avevano fatto, ma dobbiamo ricordarci che Paolo crede e parla spesso dell'azione satanica e della potenza seduttrice di Satana. In Seconda Corinzi, al capitolo 11, al versetto 3, Paolo dice: temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. In altri termini, chiunque apre il proprio cuore per ricevere Cristo e la fede in Lui è soggetto agli attacchi di Satana, che cerca di confondere, di aggiungere, di cambiare, di persuadere, di sedurre. In Efesini 6, al versetto 12, Paolo dice: il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti in Cristo. Paolo parla delle insidie del diavolo, gli schemi del diavolo, le trappole del diavolo. In altri termini, Paolo si rende perfettamente conto che la vita cristiana è una vita di combattimento tra la verità e la menzogna nelle sue molteplici forme, e che Satana attacca il popolo di Dio. Come? Le attacca in molti casi cercando di farli pensare diversamente, di persuaderli di cose che non sono vere. E Satana è certamente aiutato da uomini malvagi. Infatti, proprio nella stessa epistola agli Efesini, Paolo parla di persone che, mediante le loro arti seduttrici nell'errore, la loro astuzia, cercano di sviare i credenti affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia nelle loro arti seduttrici nell'errore. Vedete, molte volte le persone non riescono a tollerare questa puntigliosità, questa precisione, questa ricerca appunto di precisione nella predicazione della parola di Dio. Si preferirebbe ascoltare dei discorsi che sono molto più leggeri, insomma, che ci fanno stare un po' bene, che ci allietino un po', e non che ci costringano per mezz'ora, per un'ora a capire, a usare i nostri neuroni. Ma vedete, Satana vuole questo genere di cose. Vuole che noi non pensiamo, che non comprendiamo profondamente con chiarezza la verità, che ci accontentiamo di una conoscenza superficiale del Vangelo. Perché chi ha una conoscenza superficiale del Vangelo cade preda degli uomini che con le loro arti seduttrici nell'errore lo irretiscono. Non basta dire Signore, Signore, non basta conoscere qualcosa del Vangelo, bisogna che ci impegniamo a comprenderlo profondamente, e una volta compreso che ci attacchiamo ad esso e non ci smuoviamo più. Paolo è consapevole di questo combattimento spirituale. Paolo è davvero addolorato che qualcuno avesse come stregato questi Galati, che da folli quali erano si erano lasciati sviare. E Paolo, incidentalmente, in questo versetto ci parla della sua attività tra di loro. Qui Paolo ci rivela qual era stata la sua attività di missionario, fondatore di quelle chiese, come vede, come descrive se stesso e la sua opera in Galazia. Che cosa aveva fatto Paolo in quelle chiese? Dice che lui è stato presso di loro l'illustratore di Cristo. Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi, davanti ai cui occhi Cristo è stato rappresentato crocifisso. Lui, che era stato il fondatore di quelle chiese, aveva Era stato l'illustratore di Cristo, o se preferite, con un termine e un concetto un po' più moderni, lui era stato il pubblicitario di Cristo. Il compito del pubblicitario oggi qual è? Il compito di un pubblicitario onesto qual è? È quello di dare una rappresentazione fedele del prodotto che vuole vendere, che vuole far conoscere, perché se non lo fa fedelmente, che cosa fa? Pubblicità ingannevole, è un ingannatore, non è un vero rappresentatore. Il compito è quello di dare una rappresentazione fedele dell'oggetto che intende porre all'attenzione del pubblico, con lo scopo che esso, questo pubblico, ne veda l'eccellenza, ne percepisca il bisogno, lo voglia e lo prenda. Quando ci fanno vedere quelle belle macchine che sfrecciano, piene di tecnologia, che divorano la strada, e per quale ragione ce la fanno vedere? Anzitutto ci fanno sapere che esiste una macchina in un certo modo, e poi cercano di farci comprendere che noi abbiamo bisogno, se vogliamo essere felici ci dobbiamo prendere quella macchina, se vogliamo essere desiderati, considerate persone importanti, dobbiamo avere quella macchina, ne abbiamo bisogno. E questo sia per una macchina, sia per uno yogurt, sia per un profumo, sia per qualunque altra cosa. Il pubblicitario ci fa sapere che esiste quella cosa e cerca di convincerci che noi ne abbiamo bisogno, che la nostra vita sarà migliore se ce l'abbiamo. Ora Paolo fa qualcosa del genere con Cristo. Io vi ho illustrato, ho pubblicato Cristo davanti a voi, io ho fatto vedere chi è Cristo, non solo chi egli è, che cosa egli ha fatto, ma vi ho fatto vedere e vi ho spiegato quanto voi ne avete bisogno, e il mio scopo era quello di arrivare al punto che voi lo accettaste, lo riceveste, lo voleste, lo prendeste. E l'avete fatto. Io vi ho parlato pubblicamente di Cristo e voi avete creduto in Lui. Io come l'ho fatto? Ho predicato Cristo. Ho predicato Cristo tra di voi. La predicazione della fede, più avanti, al versetto 5. Cosa vuol dire Paolo quando dice che Cristo è stato rappresentato davanti ai loro occhi crocifisso? Non certamente che, ovviamente, fotografie e video e film a quell'epoca non ce n'erano, però c'erano altri mezzi. Paolo avrebbe potuto portare un quadro di Cristo e gliel'avrebbe potuto mostrare, un crocifisso magari, no? Una statua, o avrebbe potuto fare una rappresentazione teatrale. C'erano queste cose già in quell'epoca, però non ha fatto così. Paolo dice: io sono venuto tra voi e vi ho ritratto al vivo, vi ho illustrato, vi ho rappresentato Cristo crocifisso. Come? Con la parola, con la predicazione. Infatti Paolo non è né un attore, né uno scultore, né un pittore. Paolo è un predicatore, è un predicatore di Cristo crocifisso. Noi predichiamo Cristo crocifisso, sapienza di Dio e potenza di Dio, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. Paolo è un predicatore. I Galati erano andati ad ascoltare Paolo. Che cosa avevano visto? Cosa avevano fatto? Cosa avevano udito? Un uomo che probabilmente alzava la voce come la alzo io, che parlava di Cristo. Non erano stati intrattenuti da Paolo con una scenetta, non erano stati deliziati da un concerto magari organizzato da Paolo con dei buoni musicisti perché ci fosse l'evangelizzazione. Avevano ascoltato un uomo che parlava di colui che Dio aveva mandato, che era morto in croce, era risuscitato e che era stato stabilito come il giudice dei vivi e dei morti. Avevano ascoltato la predicazione di Cristo crocifisso. Paolo apprezzava certamente tante cose nel mondo in cui viveva, la filosofia, la poesia, chissà, lo sport sicuramente, probabilmente, chissà, parte del teatro, molto del teatro che si faceva al tempo di Paolo era assolutamente immorale, non avrebbe partecipato a quelle cose, ma chissà, magari c'erano delle cose dalle quali si potevano trarre delle buone lezioni e che egli stesso avrebbe potuto utilizzare, ma quando si trattava di predicare il Vangelo non si serviva di queste cose. Parlava, era un predicatore del Vangelo che rappresentava Cristo crocifisso con le sue parole, che vuol dire ritratto al vivo. Paolo qui parla dell'efficacia, della potenza della sua predicazione. Paolo aveva parlato in modo tale da far vedere Cristo a quelle persone che non l'avevano mai visto con i loro occhi. Egli aveva annullato se stesso per mettere Cristo in prominenza al loro cospetto. Io sono venuto tra voi e non ho predicato me stesso, non ho predicato una religione, non ho predicato una morale, non ho predicato una filosofia, non ho predicato un modo di vivere, ho predicato una persona. Vi ho descritto in modo che i vostri occhi potessero vederlo, Cristo crocifisso, colui che si è dato per noi, colui che ha versato il suo sangue per noi, colui che è morto per noi, colui nel quale, se voi credete, avete la giustizia sua, colui che ha preso su di sé i vostri peccati, i nostri peccati, colui che ci ha uniti a sé. Vi ho predicato Cristo, figlio di Dio, incarnato. Le sue parole, le sue parabole, i suoi insegnamenti, i suoi comandamenti. Di me, Paolo, vi potete pure scordare. Ma una cosa non la tollero, che voi vi scordiate di Cristo crocifisso. Che voi sminuiate la morte di Cristo. Che voi disprezziate colui che è morto in croce per voi. Questo non lo tollero. Se lo fate siete insensati. Se lo fate siete dei pazzi, dei folli, delle persone che si sono lasciate incantare da chissà chi e chissà perché. Questo sta dicendo Paolo. E questo versetto ci insegna anche un'altra cosa, e mi avvio verso la conclusione, che i cristiani professanti, coloro che professano la fede, si trovano sempre in uno stato, in una condizione di pericolo. La vicenda dei Galati ci deve essere di grande monito. Molte volte si dice con una certa verità che il popolo è come il suo prete, nel senso che ogni comunità rappresenta e rispecchia le virtù e i difetti del suo insegnante, no? Del suo ministro. Però una cosa mi consola per certi aspetti, è il fatto che spesse volte noi vediamo che chiese come queste, che avevano avuto un predicatore come Paolo, che aveva predicato, avevano ascoltato il Vangelo nella sua forma più pura, avevano avuto un predicatore di prima categoria, avevano creduto e avevano perfino sofferto per quel Vangelo, ne avevano osservato l'efficacia, avevano visto miracoli tra di loro, Quindi avevano avuto il migliore predicatore, il miglior Vangelo, avevano visto la potenza di Dio tra di loro. Ebbene, tutto questo non rende nessuno immuni dall'allontanarsi dal cadere nella tentazione e nell'eresia. Come mai? Com'è possibile? È possibile perché noi per natura siamo peccatori e la follia del nostro cuore non ci abbandona mai. Possiamo avere 30 anni di fede, possiamo essere credenti da chissà quanto tempo, il nostro cuore continua ad essere malvagio e incline a sviarsi da Dio. Noi per natura siamo nemici del bene e della verità, e la nostra inclinazione è quella che, piuttosto che credere alla verità, è quella di credere alle favole. Perciò dovremmo pregare sempre, costantemente, come abbiamo cantato: ogni dì son debitore alla grazia tua, Signor. Il tuo forte immenso amore stringa a te il mio debol cuor, sempre pronto a fare il male, non lasciarlo, o buon pastor. De, conservalo dall'alto pien di fede, o mio Signor. Queste sono le parole di un uomo e di una donna che conoscono la propria condizione. Non si sentono forti, ma sanno di essere deboli e di avere bisogno della protezione di Dio per rimanere fedeli. Perché è solo se prenderemo coscienza della nostra debolezza che noi siamo forti. L'apostolo Paolo lo dice nella Epistola ai Corinzi, la seconda Epistola ai Corinzi 12:10: io mi compiaccio nelle debolezze, nelle ingiurie, nella necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo. Cioè, quando vedo che io non sono forte ma sono debole, perché quando sono debole allora io sono forte. Quando riconosco la peccaminosità del mio cuore, la debolezza e la fragilità della mia natura, io sono forte. Quando credo di essere forte, io cado. Hai bisogno di Cristo ogni giorno, hai bisogno della verità ogni giorno. E poi questo versetto: o Galati insensati, chi vi ha ammaliati, voi dinanzi ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso, ci ricorda la realtà della tentazione, della seduzione da parte di Satana e di uomini malvagi. Cristo ne ha parlato, Gesù nel suo discorso profetico e in più punti del suo insegnamento ci dice che sarebbero venuti dopo la sua partenza uomini, persone che avrebbero sedotto, cercato di sedurre. Guardate che nessuno vi seduca, Matteo 24:4. Guardate che nessuno vi seduca. Molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Matteo 24:4-5. E al versetto 11: allora molti si svieranno, si tradiranno, si odieranno, molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. L'inganno e la menzogna. Per questo la vigilanza non è mai troppa, anche se i veri credenti hanno una promessa che dona loro grande pace. Infatti Gesù stesso ha detto: qualcuno vi dirà Cristo eccolo qua, eccolo là, non ci andate, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi prodigi, miracoli da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Il fatto è che gli eletti non possono essere sedotti. Ma questo non significa che gli eletti non possono essere tentati, e questo non significa che gli eletti non possono cadere nell'errore. Quindi dobbiamo fare attenzione. E se non vogliamo cadere nell'errore, non vogliamo cadere nella tentazione della falsità, degli altri Vangeli o di qualunque altro tipo, dobbiamo fare attenzione ad alcune cose. La prima, questo, e ho concluso davvero, queste sono le applicazioni finali. Prima di tutto, certamente questo passo ha un insegnamento per i predicatori, ma non solo per i predicatori ufficiali, per persone come me, ma per ciascuno di voi. Quando vogliamo annunciare il Vangelo, dobbiamo essere capaci di annunciare il Vangelo non solo in termini positivi, ma anche in termini negativi, cioè dobbiamo dire la verità intorno a Cristo e dobbiamo essere capaci di smentire la menzogna. Dobbiamo essere in grado di spiegare ai nostri amici cattolici che il Vangelo nel quale loro credono non è il Vangelo di Cristo. Dobbiamo essere in grado di spiegare ai testimoni di Geova che incontriamo per caso, per strada, che il Vangelo che loro predicano non è il Vangelo di Cristo. Dobbiamo essere convinti noi stessi e in grado di spiegarlo loro. Dobbiamo essere in grado di convincere e di spiegare ad altri che le loro posizioni atee, agnostiche o quello che sia, umaniste o qualunque cosa, non sono logiche, non sono vere, non sono buone. Dobbiamo spiegare ai nostri figli, e i nostri figli devono essere in grado di capire perché la realtà, la Bibbia parla della creazione, ma perché anche l'evoluzione è una menzogna e non è una legge o una teoria scientificamente dimostrata, e così via. Dobbiamo essere in grado di dire sì e dobbiamo essere in grado di dire no, e dobbiamo essere capaci di dirlo e avere la forza di dirlo, magari perfino con gentilezza e con buona educazione, ma dobbiamo spiegare alle persone che se stanno camminando per una via sbagliata andranno all'inferno, e che la via che porta alla perdizione è larga e spaziosa, e molti sono quelli che si incamminano per essa. Glielo dobbiamo dire, non soltanto che esiste il cielo, ma che esiste anche l'inferno. E poi per tutti quanti noi, questo versetto ci insegna tre cose. Prima di tutto, la necessità di coltivare una concezione sobria della nostra natura. Chi siamo noi? Il migliore tra di noi, il più forte tra di noi, il più santo, la più santa tra di noi. Chi sei tu, sorella? Chi sei tu, fratello? Siamo persone, uomini e donne deboli, mutevoli. La nostra condizione è precaria, e la vera meraviglia non dovrebbe essere quando vediamo le nostre cadute, i nostri peccati o le cadute o i peccati altrui, ma quando ci sembra di non vedere peccati o cadute nella nostra vita. Per quale ragione da un po' di tempo a questa parte abbiamo introdotto nella nostra liturgia la confessione di peccato? Non semplicemente per fare un rito o aggiungere qualche cosa, ma perché ciascuno di noi, quando si presenta dinanzi a Dio, deve riflettere sul fatto che noi siamo dei peccatori, che fanno dei veri peccati, che offendono davvero Dio, e che non abbiamo né il diritto di presentarci dinanzi a Dio e nemmeno possiamo avere la pretesa di farlo senza umiliarci davanti a Lui. Dobbiamo avere la consapevolezza di quanto siamo peccatori. Calvino le sue predicazioni le concludeva sempre con una preghiera in cui la maggior parte delle volte pronunciava parole simili a queste: adesso, Signore, concedici di sentire il peso dei nostri peccati. Altro che ho grande gioia, 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 gioia dentro al mio cuore e cose di questo genere. Concedici, Signore, di sentire il peso dei nostri peccati. Perché quando sentiamo il peso dei nostri peccati, noi corriamo tra le braccia del Signore e nella nostra debolezza troviamo la nostra forza. Galati insensati, Nisseni insensati. Se vi dicessi così, vi offendereste, ma tali siamo per natura. Paolo il dramma è che Paolo non li stava offendendo, gli stava dicendo esattamente quello che avrebbe dovuto dire, gli stava qualificando. Così siamo per natura. La seconda cosa, noi abbiamo una grande necessità, quella di vivere e approfondire la nostra comunione con Cristo. Non vogliamo cadere nell'errore? Dobbiamo interiorizzare la parola di Dio, dobbiamo leggerla, meditarla, studiarla, dobbiamo pregarla, cioè prendere la Bibbia e pregare secondo la Bibbia. Dobbiamo impegnarci a vivere una vita nell'ubbidienza più scrupolosa possibile ai suoi comandamenti. Il fratello Calogero era una persona che era un peccatore come tutti quanti noi, ma se c'è una cosa probabilmente che, di cui ci dobbiamo ricordare di lui, è questa. Forse alcuni di voi non lo sanno, l'ascoltano per la prima volta. Quest'uomo entrò in chiesa nel 1999 per la prima volta, credo sia stato febbraio, marzo, e quella sera stessa che lui venne gli regalai una Bibbia. Quella Bibbia lo ha accompagnato tutti i giorni della sua vita. La sua abitudine era quella di alzarsi al mattino presto e spendere un'ora almeno nella lettura della Bibbia. Se voi vedeste la Bibbia, la sua Bibbia, quella Bibbia ricevuta nel 99 è il doppio, cioè le pagine sono diventate così usurate che si è raddoppiata, non perché ha aggiunto fogli, ma perché a furia di leggerla e rileggerla e rileggerla. E il modo, leggere la Bibbia e pregare, è il modo in cui noi approfondiamo la nostra comunione con Cristo. E più siamo uniti a Cristo e più ci nutriamo della sua parola, più siamo immunizzati contro l'errore. E infine dobbiamo, per tutti quanti noi, dobbiamo ricordarci la grande utilità della vita della comunità, cioè la chiara e leale appartenenza a una chiesa locale dove si predica e si vive il Vangelo, per ricevere correzione, consiglio, disciplina, esortazione, per essere utile ad altri e ricevere e dare sostegno e mutuo soccorso nel bisogno. Se questi Galati fossero rimasti isolati, si sarebbero perduti, avrebbero seguito le menzogne di questi giudaizzanti. Ma Paolo tiene forte il collegamento con questi Galati. E se noi vogliamo essere certi che possiamo perseverare fino alla fine, è importante che stiamo uniti gli uni agli altri, che non abbandoniamo la comune adunanza, che viviamo la vita della comunità, che non ce ne stiamo ai margini, che non ci isoliamo, ma che cerchiamo di fare di tutto, con tutti i difetti e le debolezze di questa chiesa o di qualunque chiesa, per stare insieme a quelli che amano e temono il Signore e camminano secondo i suoi comandamenti, per non essere sedotti da uomini malvagi e non cadere nelle tentazioni di Satana. Affinché, fratelli, lo so bene che non vi ho portati al settimo cielo questa mattina, ma affinché non si possa dire mai di voi di Caltanissetta: o Nisseni insensati, chi vi ha ammaliati? state in comunione con Cristo, leggete la sua parola, stiamo uniti insieme il più possibile, cerchiamoci, esortiamoci, incoraggiamoci, correggiamoci, rimproveriamoci a vicenda, ma rimaniamo uniti a Cristo, alla verità e al suo popolo. Amen. Chiudiamo il capo. Signore Padre nostro, noi ti vogliamo ringraziare e vogliamo supplicarti affinché tu ci conceda di avere un concetto sobrio di noi stessi e affinché possiamo imparare e vedere con più chiarezza la debolezza della nostra natura, la potenza delle tentazioni di Satana e la necessità che abbiamo di stare in comunione con Cristo, affinché non si possa dire mai di noi le stesse cose che Paolo dovette dire per i Galati e fa che Cristo crocifisso, dipinto e illustrato dinanzi ai nostri occhi possa essere la visione costante che ci porta a umiliarci dinanzi a te, a cercare la tua faccia e tornare a confidare in te. Grazie per la tua parola di verità, nel nome di Gesù. Amen. Ci alziamo in piedi.